Inizio con una preghiera allo Spirito, ancora la traggo da Giovanni Vannucci. Vieni, o Spirito di fuoco, guidaci alla maturazione dell'amore, dolcemente, tenacemente, come il grano che matura nei campi. Infrangi le nostre paure, aiutaci a comprendere che l'uomo non è nato per compiere limitate imprese, per chiudersi in piccoli spazi, ma per illuminarsi della tua luce. Insegnaci che qui sulla terra, in ognuno di noi, in tutti i fratelli, in ogni creatura, vive e opera la tua mite e possente presenza. Consolida nella nostra mente, o Spirito, la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone nell'unità, ossia l'aspirazione alla pace, alla gioia, all'amore, alla vita. Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri in una unità di ricerca e di donazione. Amen. Ieri abbiamo fatto conoscenza con quattro donne che in qualche modo hanno incontrato Gesù, cioè le quattro donne della genealogia, secondo Matteo: Tamar, Rachab, Ruth e Bezzabea. Poi abbiamo fatto conoscenza con un'altra donna, la peccatrice, secondo Simone, ecco, o la donna santa, secondo Gesù, e l'abbiamo tratta dal bellissimo racconto di Luca 7. Passiamo a Marco e facciamo l'incontro con un personaggio famoso, ecco, del Vangelo, che è la suocera di Pietro, che Gesù andrà a guarire. Fatto che Pietro non glielo perdonerà mai, tanto che lo tradirà proprio. No, questa è una battuta. Però, proprio che vada a guarire la suocera. Comunque noi ormai ci stiamo abituando a fare sempre un salto storico, cioè passare dalla storicità del fatto a uno sguardo più simbolico, ecco, spirituale. Il brano lo recupero appunto da Marco 1, 29, 31. Voi sapete che Marco nel primo capitolo racconta la prima giornata di Gesù, proprio dall'alba al tramonto, ed è interessante notare che tutti gli episodi che Gesù vive in questa giornata hanno una portata simbolica enorme. Leggo il brano, poi contestualizziamo. Quindi Marco 1, 29, 31. E subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Questo è l'episodio. È sempre opportuno, quando leggiamo un brano evangelico, ma anche dell'Antico Testamento, contestualizzarlo. Noi purtroppo nella liturgia, perché non possiamo fare altrimenti, ovviamente, leggiamo sempre brani antologici, cioè staccati da quello che viene prima e da quello che viene dopo. Però a volte è molto pericoloso leggere dei testi decontestualizzati. Allora bisognerebbe sempre capire cosa viene prima e cosa viene dopo un testo. Allora, in questo brano in particolare è fondamentale comprendere cosa è avvenuto prima della guarigione della suocera di Pietro. E questo ci viene raccontato nei versetti 21-28, ovvero la guarigione di un indemoniato. Lo riassumo, poi magari potete leggerlo per conto vostro. Ma innanzitutto siamo a Cafarno. E io so che molti di voi sono stati in Terra Santa e la giornata è dedicata a Cafarno, secondo me è tra le cose più belle, ecco. Si fa il lago, si fa Tiberiade, si fa... e poi si va a Cafarno, un posto caldissimo, adesso si fa d'agosto, c'è da morire a Cafarno. Però, ecco, quel sito archeologico è molto importante perché è uno dei pochissimi luoghi che si ritiene essere autentico, non c'è nulla di autentico in Terra Santa, alta probabilità che sia quello il luogo, ma forse l'unica cosa certa è il lago di Tiberiade, che è sempre quello, poi tutto il resto, da Betlemme, dalla grotta al sepolcro, nessuno mette la mano sul fuoco. Il sito di Cafarno con la casa di Pietro, sono altissime le probabilità che sia appunto la casa di Pietro, è visitabile, almeno i resti. Tra l'altro gli archeologi hanno optato per una scelta geniale, secondo me, in modo che si possa vedere i resti della casa di Pietro, poi tramutata da lì a poco in basilica, costruendoci sopra l'attuale chiesa di Cafarno, senza disturbare il sito archeologico, con queste 8 colonne, no? Che veramente una scelta architettonica, archeologica geniale. Ma perché è importante? Perché leggendo lì questo brano ci si accorge della distanza che c'è tra la sinagoga di Cafarno e la casa di Pietro. Infatti il testo dice: subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Pietro, ma non so, saranno 50 metri, no? Più o meno. E quindi è bello leggere questo brano in loco, in situ. Noi dobbiamo pensare, ovviamente, i resti della sinagoga attuale non sono quelli di Gesù, ma gli archeologi dicono che sicuramente la sinagoga di Gesù è sotto all'attuale, che è di epoca bizantina. Siamo a Cafarno, sono ancora sul brano dell'indemoniato. Gesù di sabato entra nella sinagoga e un uomo posseduto da uno spirito impuro comincia a gridare. Viene detto: qui il testo dice posseduto da uno spirito impuro. La CEI, come titoletto, mette guarisce, Gesù guarisce un indemoniato. L'ho detto ieri a qualcuno, ma durante i colloqui, che bisogna stare molto attenti quando si parla di demoni, indemoniati, spiriti impuri nel Vangelo. Non dobbiamo lasciarci trarre in inganno né ritenere questi personaggi come il diavolo. Qui non sto a aprire questo discorso perché ci porterebbe via una settimana, ma quello che noi pensiamo comunemente nell'immaginario collettivo cristiano oggi, e cattolico in particolare, non ha nulla a che fare con il Vangelo. Cioè Gesù non si è mai imbattuto nel demonio impersonificato, quello che è l'oggetto degli esorcisti oggi. Stiamo attenti, Quando si parla di demoni, indemoniati, spiriti impuri, si indica tutt'altro nel Vangelo. Poi, nei secoli, si è creato quel demonio, quel diavolo impersonificato in una persona, facendone un antidio, che è diventato il mestiere degli esorcisti. E qui mi fermo, perché io sono molto critico, poi non vorrei offendere nessuno. Poi oggi siamo nella Domenica della Misericordia, quindi bisogna essere misericordiosi. Anche con Padre Amort e l'altro folle di Radio Maria, ecco, ma questo è un altro discorso. Allora, ecco, però è importante che Gesù faccia questo passaggio dalla sinagoga alla casa di Pietro. Ovviamente facciamo un salto anche noi, qui non è un passaggio geografico soltanto, non sono i 50 metri, qui c'è un salto abissale, qui si passa dalla sinagoga alla chiesa, la casa di Pietro e la chiesa, ovviamente. Gesù ha appena liberato da uno spirito impuro un uomo e qui, nel secondo brano, cioè l'oggetto della nostra riflessione di oggi, ci dice, ci mostra qual è la conseguenza se siamo liberati dal male. Quindi teniamo presenti i due brani fondamentali, quindi il passaggio dalla sinagoga alla chiesa, passaggio epocale. Secondo passaggio, dalla schiavitù del male che è dentro di noi, a che cosa? Lo vediamo adesso. Ecco perché è importante contestualizzare sempre l'episodio. Quello che ci viene raccontato è il primo degli 11 miracoli di Gesù. Anche qui, fatemi dire una cosa sui miracoli. Io non so che idea abbiate voi di miracolo. Poi dire queste cose in un ambiente che ricorda Lourdes mi sembra un po' provocatorio, ecco, ma io sono convinto, ma non io, perché io non sono nessuno, ecco, ma c'è tutta una corrente teologica che è convinta che i miracoli non sono mai nel Vangelo, evangelicamente parlando, la sospensione delle leggi della natura. Tant'è che ormai molti biblisti concorrono nel dire che Gesù nel Vangelo non abbia mai compiuto un miracolo di natura. Quindi episodi come Gesù che cammina sulle acque, Gesù che trasforma l'acqua in vino, Gesù che moltiplica i pani e i pesci, Gesù che fa la pesca miracolosa, avanti così, Gesù non li abbia mai compiuti questi gesti, eh? Ormai c'è molta letteratura biblica che va in questo discorso, in questa direzione. Sono in qualche modo racconti che vogliono comunicare un profondo e importante contenuto teologico. Ma se ci pensate un attimo, io sono contento che sia così, Cioè un Gesù di Nazareth che mi moltiplica, ad esempio, i pani e i pesci. Voi immaginate che io sulla riva del fiume e che questi pesci continuano a moltiplicarsi, no? È un po' il miracolo di Don Bosco delle noccioline, no? Che viene raccontato nelle stanzette di Don Bosco, ma che no, lui distribuiva e non finivano mai. Un Gesù maghetto a me non piace, Quindi anche questo non è il luogo dove approfondire il discorso dei miracoli, così. Gesù è stato un guaritore, è stato un grande guaritore, aveva delle capacità personali, aveva delle doti probabilmente personali, ma Gesù è stato uno dei tanti guaritori di quell'epoca. La letteratura storica ci ricorda che anche in ambito ebraico si muovevano tantissimi guaritori, probabilmente anche più bravi di Gesù a guarire. Cioè, non è Gesù miracolistico o guaritore che è la caratteristica di Gesù. Stiamo attenti, Vanno riletti tutti a questo punto i grandi miracoli di Gesù. Quindi il miracolo nel Vangelo non è mai la sospensione di una legge di natura, perché non aveva bisogno di dimostrare nulla Gesù. Ovviamente non faceva i miracoli per dire: guarda quanto sono bravo, vedete in me qualcosa di divino, perché quando gli chiedono un segno, Gesù dice: non vi do nessun segno, perché è una generazione perversa quella che chiede i segni. E in questa epoca nostra cristiana, che è molto in ricerca di miracoli, miracolismi, dovremmo tenere un pochino presente questa frase di Gesù: è una generazione perversa questa che chiede segni e miracoli. Allora qui Gesù libera. Allora, che cos'è il miracolo? Adesso accenniamolo soltanto evangelicamente parlando. È tutto ciò che in qualche modo, e questo è un caso emblematico della liberazione del male, è tutto ciò che è la liberazione, la frantumazione di tutto ciò che nell'uomo impedisce la sua pienezza, il suo compimento, il suo diventare pienamente umano. Questo male non è il demonio, non è il diavoletto che Gesù libera, non è un esorcista in questo senso Gesù. Gesù toglie quel male che impediva a quell'uomo di compiersi in pienezza, di diventare pienamente umano. E questo lo farà quando guarirà il cieco, il muto, il sordo, grandi simboli per dire che toglie da noi tutto ciò che ci impedisce di compierci come donne, come uomini in pienezza. Allora, qual è la conseguenza? Perché Gesù ha liberato? Qual è la conseguenza della liberazione dal male di questo uomo? Lo ritroviamo nella donna, che diventa un simbolo in questo senso. La suocera diventa un simbolo. Ma andiamo per gradi. Si esce dalla sinagoga, si entra in casa. Passaggio, abbiamo detto, dalla sinagoga alla chiesa, ma non solo. Il passaggio dalla religione alla fede, perché il cristianesimo che si vive nella casa di Pietro, cioè nella chiesa, non è più una religione. Stiamo attenti, il cristianesimo non è una religione. Con Gesù finisce l'epoca della religione e della religiosità. La religione e la religiosità non hanno mai salvato nessuno. Non c'è bisogno di recarmi in luoghi religiosi perché io possa fare esperienza del divino che mi libera dal male, perché Dio è dentro di me, perché Dio mi raggiunge là dove sto vivendo, cioè nella mia vita. È importante questo passaggio. Con Gesù si passa dalla sinagoga, dove sinagoga vuol dire, voi sapete che ha sostituito il Tempio, ha sostituito quel mondo dove si in qualche modo si compivano atti religiosi, cultuali, sacrifici, oblazioni per raggiungere il divino. Con Gesù finisce tutto questo, finisce. Non c'è più bisogno che tu faccia qualcosa per Dio. Con Gesù si è capovolta la cosa. Adesso devi solo attendere, aprirti all'azione di un Dio nei tuoi confronti. Non c'è più bisogno che ci sia l'uomo che si sacrifichi per Dio. È finito il sacrificio col cristianesimo. La parola sacrificio non ha più senso. Mi spiace per quelli che vivono ancora di sacrifici, ma non è più così nel cristianesimo. È Dio che si è donato. Non dico che Dio si è sacrificato, perché se, anche qui c'è, uso la parola che Gesù si sia sacrificato, perché va ripensato il sacrificio di Gesù sulla croce. Gesù si è donato sulla croce, non si è sacrificato, è un'altra cosa. Comunque è finita l'epoca in cui devi fare qualcosa per Dio perché Dio possa fare qualcosa per te. È finita l'epoca della religione, quindi del do ut des, propria di ogni religione. Gesù, o se vogliamo l'amore, o se vogliamo Dio, ti raggiunge a prescindere del tuo atto religioso, cultuale, dei tuoi sacrifici, dei tuoi meriti, dei tuoi fioretti. È finita, basta. Dio ti ama perché sei figlio, amabile, indipendentemente da tutto. È finito il merito, è finito il premio, è finito tutto questo. Questo passaggio dalla sinagoga alla chiesa è fondamentale. Il do ut des, io ti do perché tu mi dia, è finita, come logica. Quindi cos'è la chiesa? Gesù passa dalla sinagoga alla chiesa. Non è l'edificio in pietra, ovviamente, il Tempio. Questo lo dirà Apocalisse alla fine, al capitolo 21, quasi per dire, ricordati comunque che la Chiesa è altro. Dice Apocalisse 21:21, e la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente, non vidi alcun tempio in essa. Perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio. Noi siamo il Tempio di Dio, ci ricorda Paolo. Noi ci portiamo il Tempio dentro di noi. È lì che si fa esperienza del Divino. Non abbiamo più bisogno di varcare confini per fare esperienza del Divino. L'unico grande miracolo che possa capitarci è quello di entrare in noi stessi e fare esperienza della nostra sorgente interiore. Il viaggio più lungo che possiamo fare è quello di entrare dentro di noi, che è anche quello più complicato, più difficile, ricorda Martin Buber. Il viaggio più difficile dell'uomo è entrare dentro di sé, ma lì abita la verità, c'è la sorgente, c'è Cristo, c'è il Divino, c'è il Tempio, lì dentro devi entrare. Corinzi 6:16, noi siamo il Tempio del Dio vivente, per cui il luogo dove Dio ora abita è la casa dove io abito, laddove vengono vissute le mie relazioni, il mio luogo della fraternità, il mio lavoro, e la mia vita, il luogo dell'incontro con Cristo, dove può raggiungermi, liberarmi dal male e muovermi all'amore. Non è un caso che Gesù, che o meglio che Marco in questo caso, spenda una parola nel dire che questa è la casa di Simone e Andrea. Andrea è il fratello di Pietro. Cosa vuol dire? Che quando gli uomini cominciano a vivere in fraternità, questa fraternità diventa il luogo dove Gesù va a abitare. Dio passa dal Tempio al luogo dove si vive l'amore. La fraternità è il luogo dove Dio abita. Interessante che quando Gesù chiama i suoi, li chiama per coppie di fratelli, e poi li manderà due a due. Perché? Perché la fraternità ha il potere di ristabilire la fratellanza frantumata in Genesi. Caino uccide Abele, adesso è possibile ristabilire quella fratellanza. e lì Dio abita. E in questa casa, oltre ai primi due fratelli, ce ne sono altri due. C'è Giacomo e Giovanni. Vedete? Mettendosi alla sequela di Gesù, gli uomini diventano compagnia capace di relazioni fraterne. È bella questa suoneria. L'oggetto di tutto questo, della visita di Gesù, è ovviamente la suocera di Pietro. Diventa un simbolo anche questa donna. La donna esiste solo in quanto in relazione a qualcun altro. L'abbiamo detto la prima sera, nell'introduzione. È come equiparata al bambino. Esiste solo in quanto sotto tutela di qualcun altro, nella fattispecie dell'uomo. Non conta nulla. Non conta nulla. Ed è interessante che Marco dedichi molto spazio alle donne. Gesù entra in questa casa fatta di relazioni, Andrea con Pietro, suocera figlia, Pietro, Giacomo e Giovanni. In questo gioco di relazione, questa donna giace con la febbre. Si dice semplicemente che ha febbre. Quindi dobbiamo leggere ovviamente con le categorie dell'epoca. La febbre è una sorta di malattia, però sempre un epifenomeno, cioè la febbre è sintomo di qualcos'altro, è l'ultimo stadio di qualcos'altro. Di cosa è sintomo questa febbre? Qual è la vera malattia? La febbre non è in realtà una malattia, eh? È indice di qualcos'altro. È un epifenomeno, abbiamo detto. Allora, di cosa sarà sintomo, simbolo? La risposta l'abbiamo ancora da Marco, ce la darà al capitolo 9, versetto 33. Vi leggo il versetto. Giunsero intanto a Cafarnao, e quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo lungo la via. Essi tacevano, per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora seduto si chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti. Ecco qual è la febbre che può cogliere chi vive nella Chiesa. Siamo tutti la suocera di Pietro. Siamo tutti allettati dentro la Chiesa perché viviamo questa malattia mortale che è l'egoismo, l'egocentrismo. Il voler essere sempre i più grandi, il prevalere sugli altri, essere al centro dell'attenzione. Guardate come è costruito questo episodio. Subito gli parlarono di lei. Cioè, vedete, lei è al centro. C'è da presumere che fosse anche al centro della camera. E tutti si prendono cura di lei. Lei viene servita da tutti. è sdraiata, è una morta. Quando c'è qualcuno di sdraiato nel Vangelo, leggetelo sempre come un morto vivente. E questa è la malattia che può cogliere chi vive nella Chiesa. Il farsi servire, l'essere sdraiati come morti, gli essere il centro dell'attenzione. Questa donna diventa perciò simbolo negativo e in essa ci rispecchiamo tutti noi. Questa febbre guasta le relazioni, ammorba le comunità, le famiglie. E questa è la malattia mortale della Chiesa. Il farsi servire. L'essere al centro dell'attenzione, degli applausi. Di pensare di contare qualcosa. Di essere un pochino sopra gli altri. E magari anche servirsi dei poveri come sgabello per elevarsi un po', questa è la perversione massima. Cioè usare le persone a cui facciamo del servizio come sgabello per emergere un pochino. Questa è la febbre che ammorba la Chiesa, è una malattia mortale. Ma Gesù, dice il versetto 31, si avvicina. Gesù si avvicina sempre là dove stiamo morendo, là dove ci sono situazioni e relazioni che non ci fanno più vivere, che ci tengono bloccati, schiavi, morti. In greco c'è la risvegliò, la risvegliò, prendendola per mano. Bellissimo, la risvegliò dalla morte. È un atto di risurrezione. È un atto di risurrezione. E cos'è? E cosa, qual è il primo, la prima conseguenza dell'essere risorta dalla sua morte? Si alzò e si mise a servire. E allora vedete perché è importante collegarla all'episodio precedente. L'indemoniato, il demonio, è questo egoismo che ci impedisce di metterci a servizio dei fratelli. E dice il testo, Gesù ci ricorda che questo demonio può cogliere tutti, anche quelli che abitano nella casa di Pietro, cioè dentro la chiesa. E se ti fai inabitare da questo spirito impuro, che è l'egocentrismo, l'egoismo, l'autocentramento, l'autoreferenzialità, se ti fai ammorbare da questa malattia, tu sei morto. Hai bisogno di qualcuno che ti prenda per mano, che ti rialzi e che ti faccia risuscitare, cioè che ti faccia finalmente rimettere in servizio. L'ho citato ieri, prima Giovanni 3,14, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E questo è il vero esorcismo, permettetemi, l'unico vero esorcismo che può darci qualcosa, che può segnarci, la liberazione dal nostro egoismo. Si avvicina, le prende la mano, è bellissimo. La mano di Gesù ristabilisce un contatto, letteralmente sarebbe si impadronisce della sua mano, in greco c'è si impadronisce della sua mano, quella mano che era chiusa, la mano un simbolo, ricordate quando Gesù aprirà la mano del paralitico, cosa c'è dietro? La mano chiusa è il simbolo per eccellenza della mano che stringe, no? Della mano avida, della mano che pensa di vivere trattenendo, invece Gesù è venuto a insegnarci che l'unico modo per vivere è aprirle e donare. Quindi ricevere, donare, ricevere, donare. Ecco, la prende per mano, aprendogliela e riportandola nell'atto donativo, del donare. Adesso questa mano sanata partecipe della stessa capacità della mano di Gesù. Diventare solo dono. Si alzò, risuscitò e si mise a servizio. La Chiesa è guarita. E la febbre la lasciò. È una liberazione che abilita la donna al servizio. Liberati per poter servire. Questa è la categoria che si riscontra già nell'Esodo. È la categoria fondamentale della salvezza. Liberati per poter servire. Guariti per poter guarire. Perdonati per poter perdonare. E avanti così. Tutto ciò che riceviamo lo ridoniamo. Nel Vangelo Gesù si autodefinisce in questo modo. Lo dice in Luca 22:26: per voi non sia così, ma chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo, chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che è a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Ecco la bellissima autodefinizione di Gesù: io sono come colui che serve. Vive solo chi serve, risuscita soltanto chi ama, vive soltanto chi muore per l'altro, e avanti così. Questo è il Vangelo che si vive nella casa di Pietro. Adesso, liberandoci dal male, dalla schiavitù, della febbre, dell'egoismo, siamo resi come Gesù, siamo riportati all'originaria immagine e somiglianza di Dio. Questa si chiama Pasqua, il passaggio. Noi viviamo la Pasqua nella misura in cui usciamo dall'ego e cominciamo a coltivare il nostro vero sé, cioè capaci di dono, di amore. Allora attenti, e questo lo dico proprio a chi è preposto al servizio nella Chiesa, i diaconi lo sono per eccellenza, ma poi a tutti in fondo. Occhio, perché il servizio può essere perverso. Solovyov, il grande filosofo russo, diceva: non c'è dittatura peggiore che la dittatura del bene. Bisogna stare molto attenti a fare del bene, perché servendo gli altri rischiamo di servirci degli altri, e ci serviamo degli altri quando siamo in ricerca di conferme, quando dobbiamo soddisfare il nostro bisogno di considerazione, quando si ha bisogno di sentirsi affermati da qualcuno. Quindi mi servo della libertà dell'altro per soddisfare il mio io. Tutto questo testimonia che sono malato, malato. Ecco, è da questa malattia che Gesù, se vogliamo, ci può salvare, ci può liberare. Siamo malati quando mi circondo di persone e le faccio dipendere un po' da me, sempre a fin di bene, per carità. Apro una parentesi: non c'è cosa peggiore nel cristianesimo che fare le cose a fin di bene. È pericolosissimo fare le cose a fin di bene, perché poi tu puoi rendere schiavo qualcuno a fin di bene. Puoi fare molto male a fin di bene. quando cerco di essere al centro dell'attenzione, quando penso di essere il sole attorno al quale tutto deve ruotare. Allora abbiamo bisogno di un momento della vita in cui ci lasciamo guarire. E questo lo percepisco quando mi lascio semplicemente amare da Dio. Quando mi sento perdonato, quando mi sento avvolto dalla sua misericordia in maniera gratuita, immeritata. Ecco, più mi lascio raggiungere liberamente da questo amore, da questo abbraccio, più guarisco dal mio male. Non devo fare nulla. Allora, quale sarà il test se siamo in via di guarigione? E quando incontriamo qualcuno e in molta onestà leggere la domanda che ci sorge dentro. Se siamo ancora malati, diremmo: a cosa mi servi? Se siamo in via di guarigione, diremmo: in cosa posso servirti? Questo vuol dire passare dalla morte alla vita. L'altro è più importante di me. E questa donna si mette a servire proprio queste persone che erano in quella casa, quelle vicine, quelle quotidiane. Non va a servire lontano. E lo fa per sempre. Qui si usa un imperfetto. Cominciò a servirle e continuò a servirle. Cioè non smise più di servirle. Se siamo guariti veramente, siamo liberati definitivamente dal male. È un po' quello che avvenne nell'ultima cena di Gesù. Sapete, Gesù in Giovanni 13 prenderà il grembiule, poi il testo dice che si rimise le vesti ma non si tolse il grembiule. Allora, questo sarebbe il miracolo. Cominciare a servire e non smettere più, perché amati finalmente possiamo amare. Bene.